Con la discussione che abbiamo iniziato come AIAP e come associazioni anche ieri sulla questione della certificazione e sistemi di garanzia partecipata, oggi invece apriamo la discussione sul discorso della sovranità alimentare. Come AIAP noi ci siamo sempre occupati di queste problematiche e nel mese di agosto c'è stato questo incontro internazionale vicino a Vienna che ha definito, poi ne parlerà Nicole Cappello di Accra, ne ha definito quelle che sono un po' le strategie rispetto al discorso della sovranità alimentare. Altri relatori abbiamo Stefano Frisoli di AIAP Lombardia che ci parlerà un po' della tematica legata ai problemi nazionali e Germana Redaelli della cooperativa Cortocircuito che darà un collegamento rispetto alle tematiche a livello locale, sovranità alimentare, eccetera. Io passo subito la parola a Stefano, no, a Nicole, e basta così.
Guarda, ne ero pronta. No, scherzo, scherzo. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare AIAB per questo invito a parlare di questo tema della sovranità alimentare che a noi come organizzazione sta molto a cuore. Allora, Accra, non so se la conoscete tutti, è adesso diventata una fondazione che comunque si occupa di è un'organizzazione non governativa che si occupa di cooperazione allo sviluppo in Africa, in America Latina e adesso anche in Asia. Oltre a questo facciamo diverse attività di sensibilizzazione, azione sul territorio italiano europeo per promuovere le tematiche che portiamo avanti. Tra questa una prioritaria e strategica è quella della sovranità alimentare. Immagino che tutti sappiamo com'è la sovranità alimentare, che cos'è, scusate, la sovranità alimentare è un concetto politico, direi, ed è consiste nel diritto dei popoli, delle popolazioni a definire in modo autonomo e democratico i propri sistemi alimentari, ovviamente senza danneggiare gli altri popoli o l'ambiente. Il diritto alla sovranità alimentare non è garantito nel mondo. Non è garantito né a livello locale, come vediamo ad esempio il nostro stile di vita, le nostre città sono totalmente dipendenti dall'esterno nell'approvvigionamento alimentare, non è garantito agli stati, che non sono assolutamente autosufficienti, e tantomeno è garantito ai paesi in via di sviluppo, dove la maggior parte delle persone soffrono la fame, ma si nutrono di alimenti importati dall'estero, cioè se noi sono stati in Senegal l'anno scorso e il Senegal mangia riso thailandese ed è una cosa inconcepibile, perché questo vuol dire che se c'è una crisi alimentare o una fluttuazione dei prezzi, come sta accadendo sempre di più, queste popolazioni crepano di fame dalla mattina alla sera, quindi è una situazione palesemente assurda. Comunque c'è un movimento internazionale che ha molto a cuore questi temi e si è unito per promuovere la sovranità alimentare a livello globale ed è il movimento che si riconosce nel primo forum che si è tenuto in Mali nel 2007, che è il forum di Nieleni. Allora, Nieleni si chiama così perché era una donna maliana, una figura storica del Mali, che era appunto una contadina che ha avuto molto successo nel promuovere l'agricoltura in Mali ed era un po' anche una figura che ha trainato il movimento per i diritti delle donne contadine, eccetera. Quindi questo forum è stato intitolato a lei e Nieleni è diventata il simbolo del movimento internazionale per la sovranità alimentare. Appunto in questo movimento, in questo movimento che è stato promosso da tantissime organizzazioni nel mondo, però diciamo forse i due attori principali sono stati da una parte la Via Campesina Internazionale, che è il più grande movimento mondiale di contadini che promuovono un tipo di agricoltura non industriale, non basata, grazie, e non basata sul profitto, ma sull'agricoltura di piccola scala. Formata appunto di cui anche AIAP fa parte, insomma, da tutte le organizzazioni contadine mondiali, e dall'IPC, che è il Comitato International Planning Committee for Food, Comitato Internazionale per la Sovranità Alimentare, che è una rete sempre, questa non è una rete di produttori, ma una rete, si dice, multi-stakeholder, quindi che è composta da più differenti organizzazioni, tra cui le ONG, produttori, comunità indigene, insomma diversi attori, che hanno l'obiettivo più che altro di lavorare sulle politiche. Infatti lavorano con la FAO per portare la voce dei piccoli produttori contadini nel framework delle politiche globali sul cibo, che, come abbiamo detto prima, non garantiscono assolutamente la sovranità alimentare. Allora, a partire da questo forum del 2007, che si è tenuto in Mali, si è deciso, cioè le varie delegazioni internazionali hanno deciso di rafforzare il movimento per la sovranità alimentare a livello regionale, quindi nelle diverse regioni del mondo. Una di queste regioni che è stata identificata come target privilegiato è l'Europa. Infatti, appunto, la sovranità alimentare è un concetto che supera il problema della fame, quindi il discorso sicurezza alimentare, aiutiamo i paesi poveri, ma è un discorso che ci riguarda in prima persona, perché appunto, come ho detto prima, noi siamo i primi a non avere la sovranità alimentare e le nostre politiche, come ad esempio la politica agricola comunitaria, su cui AIA abbia fatto un fantastico documento che potete trovare, innanzitutto non sostiene la piccola agricoltura in Europa, anzi la sta distruggendo, ma poi soprattutto sta provocando degli aspetti devastanti sullo sviluppo dell'agricoltura e dei paesi terzi. Quindi è evidente che prima di parlare di problemi del terzo mondo, del cosiddetto terzo mondo, dobbiamo guardarci noi in Europa cosa stiamo facendo. Quindi da questa riflessione è emerso la decisione di portare il forum di Nieleni in Europa. Il forum di Nieleni Europa si è tenuto a Krems questo agosto, cioè l'agosto scorso, in Austria. Ha visto la partecipazione di più di 400 delegati di 34 paesi europei che si sono trovati appunto a Krems con l'obiettivo di ampliare e rafforzare il movimento per la sovranità alimentare in Europa. Quindi attraverso diversi obiettivi, cioè diverse appunto obiettivi. Allora, il primo: innanzitutto rafforzare e condividere che cosa vuol dire la sovranità alimentare, perché tantissimi di noi che lavoriamo su questi temi lavoriamo da anni e decenni sulla sovranità alimentare, ma non ancora utilizziamo, non conosciamo questo concetto, non conosciamo quante realtà ci sono che lo stanno portando avanti. Quindi il primo obiettivo del forum è fare un fronte comune, una piattaforma comune di lotta e di riferimento per la sovranità alimentare. Il secondo è stato di identificare quali sono le sfide e gli ostacoli per una sovranità alimentare in Europa. Quindi sia a livello di base, cioè di produttori e consumatori, sia a livello politico, perché i due livelli sono estremamente interrelati, nel senso che uno senza l'altro non esiste, non si può modificare, e quindi bisogna lavorare su entrambi in modo integrato, quello che noi cerchiamo di fare, ad esempio come organizzazione, che anche AIAB fa. Un altro obiettivo è stato di costruire strategie e un piano d'azione comune per capire come lavorare su questo fronte. Poi un'altra cosa che abbiamo fatto in Nieleni è stata quella di celebrare le buone pratiche che vengono realizzate in tutta Europa e di metterle in evidenza. E poi ultimo, ma estremamente importante, la messa in rete. Quindi mettere in rete, costruire relazioni, costruire partnership tra persone, organizzazioni e iniziative sulla sovranità alimentare. Allora, per fare questo, la metodologia utilizzata dal forum è stata estremamente inclusiva e partecipativa, per permettere a tutti i partecipanti di avere voce e di partecipare a quella che poi è stata la dichiarazione finale del forum. Quindi c'erano 5 gruppi di lavoro, che erano modelli di produzione, mercati e catene distributive, lavoro e condizioni sociali, accesso alla terra, alle risorse, politiche pubbliche. Il forum si è articolato su 4 giorni, ciascuno di questi gruppi di lavoro è stato suddiviso in 4 sottogruppi, per un totale quindi di 20 sottogruppi, e ciascuno ha lavorato su una dichiarazione, ovviamente relativa al proprio campo di lavoro. I gruppi di lavoro si alternavano a sessioni plenarie in cui venivano discussi, confrontati, insomma presentati questi assi di lavoro, e tutte le decisioni che poi hanno condotto alla dichiarazione finale e alla costruzione del piano d'azione venivano adottate con il metodo del consenso, quindi per acclamazione, alzata di mano, insomma, poi chi aveva emendamenti, commenti, osservazioni venivano discusse in modo appunto democratico. Poi, vabbè, questo avevo scritto un po' di numeri, ci sono stati 80 volontari che hanno lavorato al forum, 5 lingue di lavoro, 180 organizzazioni partecipanti tra nazionali, europee e internazionali, 34 paesi europei rappresentati, l'ho già detto, e 400 delegati. La delegazione italiana, peccato come potete vedere la foto che è molto carina, era composta da una ventina di persone divise in queste organizzazioni che sono state AIAB, ACRA, Manitese. Quindi erano sia ONG che associazioni di produttori, che di consumatori, che associazioni di secondo livello, come ad esempio i DES, i distretti di economia solidale. Comunque, dicevo, AIA, BACRA, Manitese, MAIS, la FIRAB, i FOAM, poi vabbè, magari se avete delle domande sulle sigle, chi sono, ve le spiego. ARI, AUCS, CRBM, Terra Nuova, Lega Ambiente, il COSPE, le Galline Felici, la Ragnatela, la RES, Coordinamento Veneto per l'Agricoltura Sociale e Sichilla. Queste erano le persone che componevano le organizzazioni della delegazione italiana. Infine, poi lascio la parola a Stefano Germana. Appunto, come dicevo, l'output, quello che il forum ha prodotto, è una dichiarazione europea per la sovranità alimentare, che è stata chiamata sovranità alimentare in Europa ora. Adesso non ve la leggo tutta perché è molto lunga, però ne ho estratto quelli che secondo me sono gli aspetti un po' più rilevanti. Allora, la prima parte, cosa non vogliamo, cioè cosa le persone al forum hanno deciso di non volere. Ovvero il modello di agricoltura globale pensato per generare profitti, che dipende da combustibili fossili in via di esaurimento e dalla chimica, non riconosce i limiti di risorse preziose come la terra o l'acqua, è responsabile di drastiche perdite di biodiversità e di fertilità del suolo, contribuisce al cambiamento climatico, costringe migliaia di persone a lavori irrispettosi dei loro diritti fondamentali, ci allontana da una relazione rispettosa e sostenibile con la natura ed è causa fondamentale della povertà rurale e della fame di più di 1 miliardo di persone nel mondo. Che cosa invece vogliamo fare per cambiare questo stato delle cose? Allora, vogliamo cambiare il modo in cui il cibo viene prodotto e consumato, e poi c'era tutto un dettaglio su come lo vogliamo cambiare, però vi rimando alla dichiarazione perché era molto lungo. Cambiare il modo in cui il cibo viene distribuito, valorizzare e migliorare le condizioni sociali di lavoro nei sistemi alimentari agricoli, rivendicare il diritto ai nostri beni comuni, cambiare le politiche pubbliche che regolano i nostri sistemi agricoli e alimentari. Facciamo appello alle persone e ai movimenti sociali in Europa per impegnarsi insieme a noi in tutte le nostre lotte al fine di riprendere possesso dei nostri sistemi alimentari, di costruire il movimento per la sovranità alimentare in Europa ora. Io avrei finito, non so se ci sono domande, sono stata chiara e vi ringrazio. Per qualunque approfondimento vi segnalo il sito del forum, che è www.nieleniEurope.net, dove trovate la dichiarazione per esteso più tutte le linee guida del forum, i contatti per partecipare a questo movimento. Passo la parola a Stefano Germana, grazie.
Grazie. Buongiorno a tutti. Evidentemente le ultime due, diciamo, gli ultimi due concetti, cosa non vogliamo e cosa vogliamo, sono poi concretamente le azioni che AIAB nel territorio nazionale tenta di portare avanti. Cosa si evince dai due riassunti? Cosa non vogliamo? Non vogliamo sicuramente un'agricoltura pensata in modo espropriante nei territori, nelle risorse, ed evidentemente questo mette a tema che tipo di agricoltura oggi c'è in Italia, e le tematiche evidentemente non sono mai a compartimenti stagni, cioè noi siamo davanti realmente a una sfida, secondo me siamo quasi a un punto di non ritorno, ci giochiamo oggi la possibilità che per i prossimi, diciamo che questi prossimi 15-20 anni determineranno che cosa raccoglieremo nei prossimi 50. E il modo di essere oggi consapevoli di questo passaggio è il motivo per cui AIAB, che è l'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, decide di essere in questi consessi più grandi a livello europeo, a livello mondiale, perché evidentemente la partita non si gioca solo nel nostro territorio nazionale, ma la problematica è globale. Se analizziamo in modo compiuto, e questo è stato fatto diciamo il nostro confronto quotidiano, i vari modelli di produzione e distribuzione agricola, ritroviamo la sintesi di tutto ciò che è stato detto. Il ruolo del biologico in questo senso, secondo noi, è centrale. Evidentemente qui parliamo di biologico non nella logica di dire prodotto senza additivi chimici, concimi chimici o quant'altro, ma pensiamo al biologico come un modello di sviluppo, quindi che amplia il concetto di produzione, ma è esattamente il modo in cui l'agricoltore, il produttore, ma anche chi consuma prodotti agricoli decidono di produrre e consumare. Evidentemente questo attiene a tutti noi, e questo attiene anche al modo di fare comunità. Quindi AIAB, partendo da un modello di sviluppo alternativo, tratta quotidianamente in modo assolutamente trasversale tutte queste tematiche. Il concetto dell'accesso alla terra è un concetto che nel piccolo poi può essere riportato sull'attività locale, nel Comasco, da Germana, ampliandolo oggi c'è un problema serio. I terreni sono, soprattutto in certe zone, queste del nord Italia, sono piccoli appezzamenti frastagliati, impossibili da raggiungere per chi decide di fare agricoltura. Allora, questo è un problema, perché un territorio che decide di non produrre decide a questo punto di mettersi in mano ad altri. Il punto è: questi altri producono in che misura, in che termini, con che modalità, producono sotto l'indirizzo di chi? E questo è tutto ciò che muove il mercato agroalimentare mondiale. Riaffermare un concetto centrale, che ogni territorio, ogni popolo possa avere la possibilità di produrre per sé e per le proprie comunità, allora a questo punto diventa riaffermare un principio, che la terra ha un ruolo, che è quello di comunque dare beni alimentari, e questa è appannaggio di chi li produce, non è un dettaglio, no? Questo concetto attiene proprio a quel modello di sviluppo territoriale di cui il biologico è un pezzo importante, perché produrre in modo biologico, riprendo il concetto, non è solo dire non uso chimica, ma vuol dire che tipo di produzioni scelgo. E qui c'è tutta la tematica sulle sementi, no? Decidere di produrre una cosa o un'altra oggi sempre più non è nella libertà dell'agricoltore. Perché? Perché effettivamente chi decide cosa produciamo è chi decide, chi ha in mano le sementi. Chi ha in mano le sementi oggi? Se guardiamo i quattro prodotti più importanti che vengono prodotti e consumati nel mondo, riso, mais, frumento e orzo, è un problema. Perché le sementi spesso sono in mano a chi gestisce la distribuzione, che sono le multinazionali, e spesso tutta la tematica sugli OGM parte proprio da lì. Avere in mano, riappropriarsi della possibilità di decidere cosa posso produrre o non produrre nel mio territorio è un passo di democrazia, è un passo di una riaffermazione della propria libertà. Produrre in modo biologico allora non è solo incentrato sull'azione produttiva, perché la considerazione della produzione si situa in un percorso molto più ampio. Quali relazioni territoriali decidiamo di avere? Con quali risorse le possiamo realizzare? E con quali strumenti, che sono poi strumenti spesso decisi a livello politico, noi le possiamo attuare? Per questo assolutamente il documento sulla PAC, sul piano agricolo comunitario, diventa determinante, perché le politiche agricole a livello europeo determinano cosa poi l'agricoltore di Messina o di Grandate può o non può fare, perché orientano, perché sappiamo che gran parte delle politiche sono oggi di assistenzialismo. Possiamo pensare a un'agricoltura europea senza la PAC oggi? Ma possibile. Eppure la PAC finanzia una certa agricoltura, quindi ci sono delle risorse a livello europeo che dovrebbero essere volano per tutta una serie di possibilità che rimettono al centro il primario, e poi noi questo come diciamo principio di orientamento, ma poi la realtà ci dice che tutti i giorni noi facciamo la spesa e acquistiamo prodotti al supermercato che sempre più ci danno un'immagine di un'agricoltura che è assolutamente lontana da ciò che noi vediamo attraversando in macchina, magari da Milano a Como. E ribadisco che quello che succederà in questi 15-20 anni determinerà, secondo me in modo abbastanza categorico direi, tutto ciò che sarà l'agricoltura nei prossimi 50. L'agricoltura italiana è un'agricoltura che ha un'età media intorno ai 60 anni. Fare agricoltura oggi in Italia è diventato difficile. E ci sono forze che potrebbero inserirsi, ma molti studi ci dicono che nella realtà i giovani agricoltori non entrano perché non c'è un accesso al credito, non c'è l'accesso alla terra, non c'è un reddito garantito. Perché non c'è un reddito garantito? Perché la possibilità di produrre e di vendere oggi è legata a un sistema distributivo, e quindi le filiere di distribuzione e vendita, che distrugge di fatto la possibilità per i piccoli agricoltori di essere competitivi. Allora, se ripensiamo al modello di agricoltura, se ripensiamo al modello di intervento, dobbiamo ripartire dalla considerazione che se riparto dal mio modello di intervento, se riparto dal nostro modello territoriale, il biologico, a nostro avviso, diventa il modello di riferimento. E quindi deve contaminare gli altri, deve contaminare il modo di produrre e consumare. Non possiamo pensare a un biologico di nicchia, che è prodotto per pochi che hanno la possibilità di consumare perché hanno un reddito che gli consente di acquistare quel tipo di prodotto che costa di più. Ma noi dobbiamo rendere questo fruibile a tutti quelli che decidono di avere, come dire, di poter mangiare questo tipo di prodotto, il che significa, sintetizzando, che non può esserci un'alimentazione di serie A e non può esserci un'alimentazione di serie B o C. Tutti devono poter mangiare e bere in modo sano, e questi prodotti devono poter arrivare sulle tavole seguendo delle linee di produzione e distribuzione ecosostenibili. Partiamo da qui, questa è la considerazione. I problemi sono infiniti, e noi che siamo nel cuore dell'Europa in realtà determiniamo poi le scelte che poi succedono nei quattro quarti del mondo, perché quello che decide il cuore del consumo, che sono poi oggi non è più solo l'Occidente, perché il consumo si sta spostando in modo anche a est e a sud, ma evidentemente le scelte segnano in modo inequivocabile anche poi le scelte produttive che accadono dall'altra parte del mondo. Anche nella logica di aver contaminato una certa scelta di indirizzo delle politiche di cooperazione internazionale, che noi abbiamo ben presente quando c'erano interventi negli anni 70, dove la logica di inserire progetti produttivi alimentari partiva dal fatto che poi quel prodotto veniva poi venduto sui mercati europei, no? La logica era quella di anche vendere, perché era interessante, forse si erano fatte, c'era meno consapevolezza, è un percorso è stato, e in questo percorso noi tutti stiamo facendo un passo condividendo, no? Mettendo in rete le conoscenze, mettendo in rete le persone e realmente avendo la possibilità oggi di avere un accumulo del sapere che era disperso, esperienze bellissime dall'altra parte del mondo e non avevano risonanza evidentemente perché non erano all'interno di un circuito. Quindi il biologico italiano, che è il biologico di punta a livello europeo, non perché produce tanto più degli altri, ma perché ha un modello chiaro di intervento, perché ha scelto di muoversi sulla logica di una crescita sui contenuti e non sulla necessità di commercializzazione, vede in IAB comunque un attore che si muove in questa prospettiva, che è quella della condivisione e della crescita. Allora, l'invito intanto è quello costantemente di tenervi aggiornati, questo è lo sforzo che facciamo un po' tutti. L'invito è anche quello del primo 4 dicembre, dove avremo il congresso federale di IAB a Milano e dove il 30 di novembre ci sarà, quindi la giornata pre-congressuale, nel pomeriggio a Milano, un momento dove IAB fa un po' una festa, incontra tutti i partner ONG con cui ha collaborato fino adesso, mettendo un po' il tema al centro di quello che ci interessa a noi come associazione, è il biologico, in quale prospettiva, diciamo in modo trasversale, come si muove all'interno di tutti questi progetti di cooperazione internazionale. Il passaggio successivo è quello di essere incisivi. Io credo che però molto spesso, soprattutto alle nostre latitudini, dove abbiamo un po' questo atteggiamento del fare, molto spesso poi si bypassa l'elaborazione. Noi decidiamo di fare, ma molto spesso lo facciamo sulla base così, di quattro cose messe lì. E invece tutta questa fase, che è una fase assolutamente culturale, io trovo sia assolutamente necessaria, perché tanto più saremo informati e formati, tanto più riusciremo a essere consapevoli, perché nella condivisa elaborazione dei concetti c'è la possibilità di una crescita personale, associativo, di comunità, allora tanto più riusciremo a elaborare delle strategie vere, efficaci. C'è stato l'incontro dei delegati di Palermo di IAB nazionale a febbraio, dove su tutta una serie di tematiche si sono state portate delle così, concrete scelte su cui essere operativi. E quello è il frutto del percorso delle IAB regionali che hanno fatto tutta una serie di riflessioni, discusse, portate. Quindi poi IAB è un'associazione, non modificherà certo l'aspetto produttivo globale italiano domani. Però questa azione costante di contaminazione dell'essere presenti sui territori in modo capillare, anche laddove siamo in 10 persone a parlare, noi riteniamo sia fondamentale, perché ci ridice che abbiamo la possibilità oggi ancora di essere degli attori, dei protagonisti del cambiamento, partendo dai nostri territori. E crediamo molto nel lavoro di rete, crediamo molto nel lavoro di una rappresentanza, di una rappresentatività che parte dal basso per arrivare sempre più in alto in modo, diceva Nicoli, in modo democratico, che ridice anche ai nostri territori che si può essere democratici, che non è vero che non c'è un trend per cui la decisione arriva dall'alto e punto, no, c'è la possibilità di discutere, decidere ed essere efficaci partendo dal basso in modo democratico. È un modo di riaffermare quella libertà, partendo da cose concrete: cosa mangiamo, in che modo decidiamo di nutrirci, quali sono i sistemi distributivi, quindi quali sono le filiere di produzione, distribuzione e vendita, e essendo molto concreti, l'invito è a mantenerci legati in questo e fare un passo insieme costante, così come è stato fatto dal 2007 seguito il 2011. In questi 4 anni tantissime cose sono state fatte, idee, progetti, esperienze, situazioni, sinergie, relazioni, passaggi, e sarebbe bello forse a un certo punto anche rendere esplicite, no, tutte queste esperienze che sono state fatte, perché sono, poi diventano patrimonio di tutti. Grazie.
Adesso si sente? No? Ok. Quello di cui vi parlo io è l'esperienza della cooperativa Cortocircuito, che ho il piacere, l'onore, l'onere di rappresentare. Ed è un esempio di una realtà partita dalla fiera dell'Isola che c'è, dal lavoro dell'associazione L'Isola che c'è in questi 8 anni, e che a un certo punto si è chiesta: benissimo, ma allora adesso noi che cos'è che vogliamo per la nostra zona, per la nostra provincia, per il nostro territorio? E ha cominciato a ragionare su che cosa voleva davvero, ed è arrivata a costituire questa cooperativa, che è costituita da gruppi d'acquisto della nostra provincia e da piccoli produttori della zona, due realtà che esistevano già nel nostro territorio, che si sono un po' incontrate di più frequentando la fiera, ma che in realtà non erano così accessibili l'una all'altra durante tutto il periodo dell'arco dell'anno in cui la fiera non c'era. Allora lì era nata l'idea di vedere, di stabilire le regole del gioco insieme e di vedere se era possibile fare innanzitutto di questo un lavoro, per cui che ci fosse della gente che lavorasse, per questo che poi siamo sempre nell'ambito del concetto della sovranità alimentare, no? Quindi non di farlo solo la sera come volontariato, che va benissimo, ma che proprio si impostasse un lavoro organizzato per arrivare a fare in modo che sempre più agricoltori avessero la possibilità di vendere la loro produzione sul proprio territorio e sempre più gruppi d'acquisto si creassero nel territorio e avessero la possibilità di comprare e quindi di avere accesso a cibo prodotto localmente di qualità. La qualità per noi era il biologico, naturalmente. Poi siamo arrivati nel tempo a capire che probabilmente non ci interessava che fosse proprio certificato, ma andiamo noi a vedere come lo fanno, abbiamo un agronomo che si muove con un certificatore che va a vedere se quell'agricoltore che dice che non c'è voglia di certificarsi, perché, ci sono un sacco di lungaggini burocratiche o comunque un tipo di lavoro che spesso gli agricoltori non hanno voglia di fare, non hanno voglia di perdere tempo con le carte in generale. Però allora andiamo noi a verificare che loro si comportino in maniera bio, nel senso che a noi quello che interessa è che si preservi la terra e mangiare alimentazione sana. Questo per noi è fondamentale. Quindi abbiamo fatto un lavoro di sperimentazione prima di costituire la cooperativa. Abbiamo visto che il sistema migliore era quello di lavorare sempre sul concetto delle relazioni e poi di praticarle le relazioni, per cui abbiamo inventato quello che è una delle cose più vecchie del mondo, il mercato, no? Quindi abbiamo detto: benissimo, dov'è che i gruppi d'acquisto della provincia di Como e i produttori della provincia di Como possono incontrarsi? A un mercato. Era l'unica cosa che rendeva possibile poi una conoscenza reciproca che potesse dare luogo anche a una fiducia, a un affetto, insomma, no? Ad un fatto di sentirsi parte. Quando parlavate di democrazia, no? La cosa bella della democrazia è la partecipazione. Che cosa hanno di fantastico i gruppi d'acquisto? È che hanno voglia di partecipare, hanno voglia di, per qualche cosa magari di piccolo come comprarsi da mangiare, a parte che adesso si rivolgono anche all'energia, anche al vestiario, insomma non solo più al cibo, ma loro hanno voglia di partecipare, hanno voglia di essere protagonisti della loro vita, della loro famiglia, ma hanno in testa anche quella degli altri, non pensano solo per sé, perché sennò la spesa vanno a farla loro nei negozi di biologico che già esistono. Quello che era chiaro per i gruppi d'acquisto era che loro volevano sostenere l'economia locale. L'economia locale è appunto di qualità, noi la chiamiamo di qualità, e quando diciamo questo intendiamo biologico. All'inizio abbiamo detto bioetico, perché poi per noi c'era dietro anche tutto il concetto del rispetto del lavoro, no? E quindi del giusto prezzo, che secondo noi è un concetto fondamentale. Sono d'accordo quando dici che tutti devono avere accesso a prodotti di qualità, non sono d'accordo che devono per forza costare poco sempre, nel senso che ci hanno aiutato ad avere in testa che il cibo deve costare poco, ma non è vero che deve costare pochissimo, cioè deve costare il giusto come tutte le altre cose, no? È solo che siamo così abituati a fare il confronto dei prezzi dappertutto, no? Che non ci rendiamo conto che alle volte pagare 50 centesimi in più o quello che sia in più tiene in piedi un ragazzo giovane che ha deciso di fare agricoltura, magari di coltivare 2000 metri di terra, 3000 metri di terra, ma per lui è il suo lavoro, no? E questo per noi è fondamentale. Quindi abbiamo iniziato questa avventura una bellissima avventura, fra l'altro, anche appassionante. Guardate che non è poco, eh? Non è poco il fatto di poter mettere davvero della passione e dell'entusiasmo in quello che si fa. Siamo partiti con i mercati, con una base di ordini che già giravano ai gruppi d'acquisto, per cui il produttore, l'agricoltore, l'allevatore o il fornaio vengono al mercato già sulla base di un lavoro certo, no? Perché devono già consegnare una serie di chili di roba. E hanno funzionato nel tempo, per cui è la cosa che stiamo facendo tuttora. Da una parte consentono, come dicevo prima, la conoscenza reciproca e dall'altro consentono al sistema di girare e di funzionare, no? Una cosa che ci siamo detti da subito, quando abbiamo iniziato appunto questa bella avventura, è che volevamo che la filiera fosse più corta possibile e che cortocircuito servisse semplicemente a farla funzionare, no? Che non si mettesse come distributore sopra a quelli che sono i gruppi d'acquisto da una parte e i produttori dall'altra, ma che servisse a farla funzionare, per cui che servisse, che so, da una parte a creare più gruppi d'acquisto, dall'altra ad avere più produttori. E quindi ha deciso che doveva fare anche tutta una parte formativa e informativa. Cortocircuito si è costituita come una cooperativa sociale di tipo A, per cui ha la formazione come scopo principale. Lo scopo è quello di sostenere il cambiamento dello stile di vita per andare verso uno stile di vita bioetico, come ci siamo detti, no? Dove intendiamo biologico, rispettoso del lavoro, che dà un grandissimo valore alla partecipazione. Per cui c'è tutto un filone del lavoro di cortocircuito che è rivolto a corsi, visite alle aziende, campi estivi per i bambini d'estate, per esempio, hanno la possibilità di fare dei campi estivi presso le aziende agricole, che è per bambini che vivono in città, ma anche a volte per bambini che vivono nei paesi. Non è più così scontato, se non hai il nonno o la zia che fa un pezzetto d'orto, magari non lo sai neanche come funziona l'agricoltura, come bambino intendo dire, e a volte anche quelli un po' più grandi dei bambini. Facciamo scuole, e anche questo, noi teniamo molto in considerazione il lavoro in rete, facciamo scuole di agricoltura a cui AIA partecipa, con Acra faremo qualche cosa a Cuminda, abbiamo già fatto qualche cosa a Cuminda l'anno scorso, per cui noi cerchiamo di lavorare con tutte le realtà, amministrazione provinciale, amministrazione comunale, abbiamo interpellato anche l'amministrazione regionale, con tutte le realtà, la Camera di Commercio, insomma ne dimenticherò sicuramente qualcuna, mi scuseranno. Con tutte le realtà che sono interessate come noi ad allargare il discorso della filiera corta, dell'agricoltura biologica, del sostegno al lavoro, perché poi si sta parlando sostanzialmente di sostegno al lavoro nel nostro territorio. Tenete presente che non solo perché c'è cortocircuito, perché non c'è solo questo, cortocircuito è una realtà piccolissima in un mondo come questo che è stato appena illustrato, che si muove ormai da anni. Magari è partito facendo fare delle cose nel sud del mondo, ma da qualche parte bisogna pur partire. Adesso siamo qui, no? Per cui cortocircuito è una delle tante realtà che si sta muovendo e non sarà la sola, ce ne saranno sempre altre. Adesso ho perso il filo di quello che volevo dirvi prima, ma mi verrà in mente dopo. Dicevo, cerchiamo di collaborare con tutte le realtà che nel nostro territorio hanno interesse a sostenere lo sviluppo del cambiamento dello stile di vita. Per esempio, ci è capitato che la Camera di Commercio ci interpellasse per fare dei momenti di filiera corta nelle scuole medie e noi siamo andati facendo dei momenti di introduzione, ma anche dei momenti formativi sul campo. Siamo venuti, poi affrontarono anche tu, con tutti sti ragazzini, qualcuno con le cuffiette che non ascoltava niente, ma poi ce l'abbiamo fatta a stanarlo, poi li abbiamo stanati. E per 2 ore della loro vita hanno visto come si fa il miele, hanno provato a fare il pane, insomma noi cerchiamo di aprire delle finestre nell'interesse delle persone, facciamo le visite alle aziende agricole, è difficile oramai che siamo sotto le 50 persone, è tanto per un'azienda agricola a conduzione familiare, per una cosa che non vi ho detto in generale è che noi lavoriamo, quasi tutti i nostri soci sono o piccole cooperative sociali che fanno agricoltura o trasformano, o piccole aziende familiari, per cui non è gente che ha molto tempo da dedicare, quindi è tanto quando si vedono arrivare un gruppo di 50 persone che razzola per l'azienda e che fa domande a tutto spiano. Dicevo, cerchiamo quindi di muoverci su questi due livelli, da una parte l'aumento della conoscenza, la diffusione della conoscenza, e dall'altro rendere accessibile poi la produzione, sostenere i piccoli che decidono di produrre, per esempio con i nostri agricoltori, questo è il primo anno in cui siamo riusciti a fare un accordo su prezzi, qualità, nel senso che varietà, scusate, e quantità. Ci siamo messi d'accordo, abbiamo detto benissimo, noi sullo storico dell'ordinato dell'anno scorso pensiamo di poter garantire questi quantitativi, con l'elasticità che ci vuole in agricoltura, nel senso che tu ti accordi per 200 kg di piselli, poi fa troppo secco e i piselli te li scordi, oppure magari ci sono troppe zucchine, per cui cerchiamo di mantenere questo tipo di elasticità, ma sono mesi ormai che rispettiamo questo patto sui prezzi, sulle varietà e sulle quantità sulle quali, appunto, come vi dicevo, bisogna essere un pochino elastici. All'inizio una delle cose che ci ha appassionato subito e che ha creato un bel movimento di partecipazione è stata la filiera corta del pane, a proposito di filiere corte e di produrre il frumento nella tua zona, anche se continuano a dirci che questa non è una zona che va bene per il frumento, ma noi lo facciamo perché comunque riusciamo a ottenere una farina con la quale sia i nostri fornai, sia le famiglie che hanno il piacere di comprare questa farina, possono farsi pane, dolci, pasta, quello che hanno interesse a fare. Quindi la prima filiera corta davvero che abbiamo attuato ancora prima della cooperativa è stata la filiera del pane. Ci abbiamo messo poco a farla, intanto perché esisteva già una realtà che abbiamo preso proprio a modello e copiato bellamente, ma ci piaceva, e poi era una strada già aperta, era la realtà di Spiga e Madia della Brianza. Quindi come loro abbiamo interpellato un contadino, due fornai, un certificatore, abbiamo detto benissimo, ce la facciamo, partiamo, e l'abbiamo fatto, e quindi questo è il terzo raccolto, quindi è una cosa piccola, però intanto è prodotto qui, sono quei appunto 3 ettari che non sono andati per una rotonda piuttosto che per un centro commerciale, fra le altre cose, no? Piuttosto che per un centro commerciale, ed è lavoro in più per un agricoltore, e le famiglie hanno a casa la farina prodotta in questa zona. Adesso stiamo cercando di farlo anche su altri cereali, per esempio, no? Io c'ho sempre il sogno della pasta, vediamo se ce la facciamo, è una cosa mia, non lo so, vedremo. Poi abbiamo fatto quella della passata, stesso discorso, è venuta fuori una passata di grande qualità, i pomodori purtroppo anche lì non vengono tutti da questa zona perché il comasco proprio poi ti arriva il temporale e i pomodori sono fregati, però vengono dal Mantovano, per cui non è molto distante, voglio dire, la possiamo sempre considerare una zona molto vicina, e poi da un agricoltore che tutto l'anno ci porta le mele piuttosto che le pere, che anche questa qui, siccome la nostra zona non ne ha molta, noi la frutta dobbiamo andare a cercarla fuori, per forza. Però il fatto di cercare frutta fuori poi è da esempio per gli agricoltori che ci sono qui, che magari non si fidano, non la mettono. Poi il problema di mettere la frutta è che se la terra non è tua, quando te ne vai cosa fai? Gli lasci degli alberi? No? Un conto è spostare un campo di frumento. Quando l'hai raccolto ti puoi spostare, ma la frutta? Per cui ci vuole anche davvero più possibilità di accesso alla terra, no? Allora dicevo, questo è il terzo anno anche della filiera della passata e poi la filiera della verdura. Queste sono le filiere cortissime che siamo riusciti a far funzionare. Dopo abbiamo il discorso dei mercati. Adesso stiamo facendo, abbiamo fatto mercoledì il primo mercato in centro a Como. Abbiamo 4 date mensili e poi speriamo che il comune di Como ce ne dia altre, perché per adesso abbiamo queste. Ed è un bel sostegno per l'agricoltura locale andare in centro città. Abbiamo poi il nostro mercato settimanale in una zona periferica ma sempre bella, all'interno di un parco dove tutti i gruppi d'acquisto vengono a ritirare, ed è qualche mese che anche la popolazione dei quartieri vicino ma anche del centro città risponde bene e quindi vengono perché sono interessati, perché poi andare al mercato è una cosa bella. Io non lo so quanti di voi hanno questa esperienza, ma io ho presente il mercato di Erba, che è un mercato importante anche storicamente perché c'era lo scambio del bestiame eccetera, e io ho abitato in zona fino a una 20 anni fa, mi ricordo che c'erano questi anziani signori, non so se erano necessariamente degli agricoltori o degli allevatori, ma che si vestivano bene per andare al mercato, cioè loro si cambiavano per andare al mercato e stavano lì tutta la mattina, perché è un posto dove si parla, ci si scambiano informazioni, si contratta, si compra e si vende, per cui il mercato non è solo un momento dove andare a fare la spesa e basta. Qua più o meno sono passati tutti dal mercato di Rebio, per cui è inutile che lo racconto a voi, però è proprio un mercato colorato, partecipato e allegro, insomma. Per cui voglio dire, il mercato è proprio qualche cosa di più. Di tutto il discorso della formazione vi ho detto, pensiamo che sia una cosa importantissima, importantissima, perché molta gente tante cose non le sa, non le sa più, è troppo impegnata a fare altro, arriva a casa troppo tardi la sera, spende troppo tempo in viaggio per andare e tornare dal lavoro, insomma, no? E quindi è molto interessante che sappiano tante cose. Infatti abbiamo per esempio i corsi su come si fa a fare il pane in casa, che sono sempre pieni così. Ce ne sono alcuni che vanno più di altri, questo è quello che va di più. È sempre pieno così, come vi ho detto le visite sono sempre piene, le scuole di agricoltura sono piene. Quindi la gente ha voglia di partecipare, ha voglia di prendersi in mano la responsabilità, ma anche il piacere di essere molto più incisivo e più protagonista della sua vita, cioè non solo di essere passivo, andare al supermercato o dove ti dicono di andare, che è quello che abbiamo fatto noi siamo cresciuti così, tu no, no noi siamo cresciuti un po' così, no? Veniamo da una società che era molto più contadina, dico noi quelli della mia età, e ci siamo trovati nella società del supermercato. Io ero piccola quando c'erano i primi supermercati, ma era una festa andare, era divertente, c'era sto carrello, insomma tutti andavano lì, no? Adesso abbiamo tutti voglia di riprenderci in mano la nostra vita. E questo qui è un esempio, insomma, di che cosa vogliamo, che noi faticosamente ma con gioia portiamo avanti. Se avete domande, io potrei parlare ancora, ma le cose essenziali sono quelle che ho detto.
Io volevo farmi una domanda, no?
Dimmi.
Magari c'entra poco con queste cose, anche perché sono arrivato un attimo dopo.
Sì.
È quella famosa raccolta di firme, 3 milioni di firme raccolte per, contro il transgenico in Italia, per la sovranità alimentare. E ormai sono passati un paio d'anni. Io l'ho persa di vista, che fine ha fatto?
Ma l'azione che è stata fatta rispetto agli OGM in Italia, io credo che sia un'azione straordinaria che ha portato un risultato. Oggi l'Italia a livello europeo è l'unica nazione che ha determinato una soglia di contaminazione del biologico zero, no? Non so per quanto resisteremo, evidentemente, perché il passo era un passo sostanzialmente culturale, perché è vero che se tu fai biologico può esserci una contaminazione nel campo, no? Ma dire che questo è tollerabile vuol dire compromettere l'intero sistema. Quindi culturalmente la soglia deve essere zero, non ci deve essere contaminazione di OGM all'interno del biologico. Siamo gli unici a porli in questi termini, con questa forza. Evidentemente il movimento del biologico nelle altre nazioni non è tale, o meglio, non è impostato in modo culturale come il nostro, tale da poter essere così efficace sia nell'azione sui territori e quindi di informazione al consumatore, e sia poi dopo come lobby a livello politico.
Quindi scaturita una legge che impedisce di coltivare.
Diciamo, nel recepire la normativa europea c'è stata una posizione diversa dell'Italia. Tant'è vero che questo poi, da un punto di vista anche commerciale, si potrebbe tradurre in, come dire, anche in un buon biglietto da visita, perché nel momento in cui qualcuno che è in Germania piuttosto che in Olanda o in Francia decide di mangiare un biologico sicuro, potrebbe decidere di acquistare biologico italiano. Allora garantire questa qualità vuol dire garantire, come dire, intanto mettere un presidio, e purtroppo è un trend che in questo senso ci vede soli, o meglio ci vede. La compagine ha le forze che ha, e invece la pressione, perché poi dietro evidentemente, non nascondiamoci, c'è una pressione infinita di poteri forti, adesso senza star qui a fare retro, no, ma la realtà è questa, cioè c'è un potere economico fortissimo che tende a omologare i sistemi produttivi e distributivi, perché così è più semplice, no? E quindi questi rompipalle che tutte le volte dicono ma no, creano un problema. E quindi questo manò però dietro non è un manò di default, è un manò costruito sulla base di un'elaborazione di un pensiero diverso. che in questo senso sta incominciando a contaminare anche altri settori. E la crisi di questo periodo ci dice che comunque un sistema produttivo è crollato, no? È lampante, è evidente. Quello che diciamo dal nostro punto di vista come osservatori, come operatori del settore agricolo, è che il sistema agricolo industriale in Italia e in Europa è fallito. Perché? Perché non è competitivo a livello di prezzo, perché da altre parti del mondo arriva a un prezzo più accessibile, non assicura agli agricoltori un reddito sufficiente, e questo fa sì che fra un po' agricoltura in Europa non si farà più, se non su alcune filiere extra di qualità, dove i margini di profitto dell'agricoltore sono tali che consentiranno i vini, per esempio, no? O alcuni tipi di zootecnia particolarmente pregiata. Ma ciò che tutti i giorni è il paniere dei prodotti che acquistiamo e che è ciò che le famiglie consumano, stiamo decidendo che non è più qualcosa che ci interessa. Forse è solo un problema di prodotti, possiamo ragionarci. Il problema è che i prodotti vengono prodotti su un terreno, e se questi non vengono prodotti qui, quel terreno non è più utilizzato per questo, e quindi espropriamo i nostri agricoltori, che evidentemente tutti vino non faranno, e basta. Decidiamo che poi sui terreni al posto di 3 ettari di frumento abbiamo una rotonda. Questo è. Molto concretamente, siccome di rotonde ce ne sono già tante e di terreno agricolo sempre più è sempre più in diminuzione, allora dobbiamo porci seriamente il problema che quando questo documento è stato preparato ad aprile, la PAC ci riguarda, il senso era proprio questo, la PAC ci riguarda, il piano agricolo comunitario ci riguarda tutti noi, anche se è una cosa molto tecnica che spesso è relegata agli addetti ai lavori, ma sapere ed essere informati su cosa la Regione Lombardia decide sui piani di sviluppo rurale non è un dettaglio, perché questo ha un risvolto assolutamente pratico che si traduce in quali sostegni all'agricoltura locale vengono dati dalla Regione, e se vengono indirizzate alcune filiere piuttosto di altre, le altre tendono a essere molto meno competitive e forse a sparire. Ma queste altre che filiere sono? Di che cosa stiamo parlando? Allora, in un'azione di confusione, di fumo negli occhi che ci viene data, va sempre tutto bene, ma non va sempre tutto bene. Non va sempre tutto bene, anzi, qui questa è la nostra realtà. Se facciamo da Milano a Como, è tutto un susseguirsi di capannoni industriali. Il terreno agricolo non c'è più.
Scusi, purtroppo con la crisi la maggior parte di
oltretutto.
E questo come potrebbe andare adesso?
Ma paradossalmente questo è un modo anche di riscoprire una vocazione agricola, e anche una possibilità di ripensare il modello di lavoro in generale, che non è solo quello agricolo, non è solo quello, diciamo, industriale, perché un discorso di filiera basato sull'agricoltura, così come lo poneva Germania, poi dice ma i gruppi d'acquisto poi si stanno rivolgendo anche a altro, ce lo dice, ci dice esattamente questo, che se poi dopo cominciamo a ricentrare un modello, come dire, un modello di produzione, di consumo, di relazione, di comunità, allora il fatto che comunque i rifiuti, no? Uno dei settori che in qualche modo sta trainando l'economia locale è quello dei rifiuti, perché trattati in un certo modo diventano una ricchezza. Noi siamo stati abituati che producevi rifiuti in quantità industriale e poi dopo sparivano. Qualche volta li trovavi dopo 10 anni in un campo sotterrato a Salerno, nel Salernitano, oppure nell'inceneritore. Oggi la filiera dei rifiuti è una di quelle filiere che dà lavoro, perché c'è dietro tutto un ragionamento sul riciclo, c'è dietro tutto un ragionamento sulla differenziazione, quindi sulla valorizzazione, in un momento in cui le materie prime diminuiscono. Ferro è importante, rame è importante, la plastica è importante, il vetro è importante. Allora, questo da cosa è dato? È dato anche dal fatto che a un certo punto qualcuno si è detto ma che senso ha che buttiamo, produciamo, buttiamo, produciamo, buttiamo. Allora, se l'elemento del ragionamento di discussione si amplia, allora le soluzioni per trovare, come dire, forze, energie, lavoro, reddito alle famiglie. Quando parliamo di agricoltura non possiamo parlare di agricoltura biologica e poi pensare che sia possibile ragionare sul fatto che un'azienda abbia magari 2 o 3 persone che sono in nero. Ma che senso ha? Poi parliamo di eticità, ci riempiamo di sta parola. Ma se tu dici che le persone non devono essere in nero e le devi assumere, dobbiamo ragionare anche sugli strumenti di assunzione. Dobbiamo ragionare perché comunque l'agricoltore è un imprenditore, alla fine dell'anno deve tirare una riga e quantomeno deve essere in pareggio, no? Allora, su tutto questo, questa è la riflessione di cui dobbiamo riappropriarci. E la cosa interessante che vedo in questi anni è che spesso questi percorsi partono nel momento in cui iniziamo a ragionare su cosa mangiamo. E questo per me è la dice lunga sulla centralità della produzione del cibo, perché un ragionamento serio fatto su cosa mangiamo e su come produciamo ciò che mangiamo determina che poi diventa il volano per tutta una serie di riflessioni che poi si aprono al territorio, alle relazioni territoriali, perché se io decido che il mio sistema produttivo alimentare è di un certo tipo, posso tollerare che di fianco a me tu metti un inceneritore senza né se né ma, parliamone, perché magari poi scopriamo che ci vuole, no? Però perché abbiamo fatto una riflessione, allora lo studierai in un certo modo, lo farai in un certo modo, penserai che possiamo dedicare, o i sistemi di trasporto, l'Expo, che abbiamo ormai alle porte, dice questo, l'Expo ci dice esattamente questo, che la riflessione alimentiamo il mondo, in realtà ci dice, ma sì, stai dicendo questo, a Ro cosa farai? No? Come ci arriviamo a Ro? Il progetto originale, tutta l'agricoltura periurbana di Milano scompariva. E la pressione era quella, perché noi dovevamo avere 3 anelli ancora di tangenziali su Milano, che spostavano di altri 15 km i primi campi agricoli in direzione di Milano, e via così. Quindi ribadisco la centralità del primario, perché secondo me una riflessione seria su questo tema aiuta anche a fare riflessioni di più ampio respiro.
Tornando alla relazione faccio un paio di considerazioni. Innanzitutto, voi sapete, sono agricoltore biologico, quindi quindi da una parte farò una sottolineatura di carattere positivo, dall'altra parte faccio il gioco dell'avvocato del diavolo, ma solo perché toccando anche, cioè non dicendo solo ciò che si è fatto, ma anche ciò che resta da fare, diventa anche interessante, no? Quindi la sottolineatura da un punto di vista positivo è che è interessantissimo il fatto che si coniughi un discorso di carattere globale, di carattere internazionale sulla sovranità alimentare, dove si dice, concetto di sovranità alimentare, la possibilità dell'autodeterminazione alimentare, al consumo alimentare, ma anche alla produzione alimentare. E dall'altro dire bene, l'autodeterminazione mi declina il discorso a livello locale, no? Perché ciascuno, proprio in quanto autodeterminazione e non determinazione di carattere globale, mi dirà che questa autodeterminazione a Como o in Italia si declina in un certo modo e in Africa o in un altro paese si declinerà in un altro modo, no? E quindi come lo traduciamo è interessante poi vedere, no? Come si fa in relazione mercato, l'esempio del resto è uno, ma ce ne sono tanti, e mentre voi parlavate io pensavo esattamente a questo, dicevo sì, è vero la riappropriazione del territorio, no? Ma poi se accanto a questo non si costruisce accanto a nuove forme di sviluppo, no, al biologico per esempio, si stava dicendo biologico come sistema di sviluppo, non pensiamo a un mercato che risponde a questo modello di sviluppo, di fatto costruiamo una macchina senza le ruote o senza il motore, cioè manca un pezzo, no? E quindi è interessante vedere appunto come si è poi declinato. Dall'altro punto di vista, il concetto di sovranità alimentare secondo me rischia talvolta di essere uno slogan, no? E di portare un'aporia all'interno, che è quella che per esempio potrebbe essere il concetto di libertà, dobbiamo essere tutti liberi, sì, però no, ognuno poi ha una sua idea di libertà, ognuno ha la sua idea di emettere dei paletti, no? E a questo punto dove inizia, dove, qual è il concetto corretto? Prima la relatrice diceva appunto sovranità alimentare, sì, tenendo presente che però non bisogna nuocere all'ambiente, non bisogna nuocere agli altri. Ecco, questi sono due paletti che io condivido, ma che sono due paletti al concetto di sovranità alimentare, che rischia pertanto di essere, cioè non rischia, secondo me la riflessione che va sempre costantemente portata avanti è quella di non farne anche di questo concetto un concetto europeo-centrico o occidentale. Quindi in questo senso io non sono uno che frequenta i tavoli più di tanto, perché il lavoro, la vita così, di carattere internazionale, però un po' così talvolta sento un po' il rischio di questo discorso qui, che poi ne si fa ancora una volta un discorso di carattere occidentale portato avanti secondo i nostri parametri. E i parametri che noi possiamo evidenziare come positivi in Italia o a Como, no, potrebbero essere del tutto inadeguati in altri contesti, evidentemente, dove magari il biologico forse è un passaggio importante, ma forse non è un passaggio che si deve e si può fare in questo momento. Ma noi siamo arrivati al biologico dopo che abbiamo fatto un certo tipo di agricoltura, dopo che siamo andati in maniera entusiasta nei supermercati e abbiamo fatto un percorso nostro, no? Penso che ci siano diverse realtà nel mondo dove siamo a un livello ancora in cui forse il supermercato, no, tra virgolette, cioè la possibilità di riempire un carrello costituisce un sogno. Quindi
posso rispondere a questa cosa? Ti ringrazio perché hai esplicitato una contraddizione che avrei voluto esplicitare io, infatti me l'ero segnata, perché effettivamente questo punto della sovranità alimentare, che del concetto di sovranità alimentare che viene ed è stato e viene strumentalizzato da situazioni, movimenti, persone che confondono la sovranità alimentare con ad esempio il nazionalismo piuttosto che una chiusura identitaria che poi va a scapito, va a chiudere, cioè a chiudere tutti i fronti a tutto ciò che è diverso, è un rischio concretissimo di questo tipo di approccio. Allora, come viene invece chiaramente esplicitato nella dichiarazione che è stata adottata a Krems, la sovranità alimentare deve essere innanzitutto basata sulla solidarietà. Cioè, sovranità alimentare non vuol dire chiudere il mercato europeo, proteggere gli agricoltori europei a scapito, come succede adesso, a scapito totalmente dell'economia degli altri paesi, perché adesso sappiamo che le mucche europee prendono più degli africani se paragoniamo i finanziamenti che vengono dati con gli aiuti che vengono dati allo sviluppo. Piuttosto che ci sono alcuni stati europei, piuttosto che alcune realtà anche politiche che promuovono questo approccio identitario, conservatore all'agricoltura, alle tradizioni, eccetera, che poi però diventa appunto una chiusura e una riduzione di tutte le contraddizioni o le diversità che sono la ricchezza del movimento per la sovranità alimentare. Come dici tu, io sono stata in Africa, cioè noi siamo un'ONG, e altra cosa che volevo dire, grazie a Dio le ONG si sono svegliate, cioè qualcuna, non tutte, hanno capito che non possiamo andare solo a pensare di risolvere i problemi del terzo mondo senza guardarci noi e senza guardare quello che facciamo. Per la sovranità alimentare servono alleanze. Secondo me questo è fondamentale, perché io di esperienze come quelle eccezionali che ha descritto Germana, piuttosto che tutte le mille esperienze che fanno capo ad IAB, sia in Italia che all'estero, tipo a noi le ho viste centinaia, cioè di esperienze che sono veramente, uno dice ma allora esiste già, c'è già l'alternativa, cioè c'è già la sovranità alimentare, c'è già la risposta, no? La risposta che è ecologica, che è sostenibile, che economicamente, socialmente sostenibile. Dobbiamo costruire delle alleanze tra attori diversi, in questo caso le alleanze tra ONG, produttori, consumatori sono la risposta, no, a questo, senza ridurre le differenze. Stavo dicendo, sono stata in Africa e lì in Africa il biologico lo fanno per l'esportazione, cioè siamo andati nel villaggetto che non è neanche da mangiare, come avevamo di fame, appena siamo arrivati ci hanno fatto vedere, ah guardate, abbiamo preso la certificazione biologica per i manghi da esportare all'estero. Cioè a loro il biologico adesso, perché è un problema culturale, interessa per esportare, ma è questo cioè, il concetto che noi vogliamo portare nei paesi in via di sviluppo, o vogliamo portare un concetto, cioè biologico per la certificazione che i produttori pagano per esportare, o vogliamo portare un cambiamento culturale? Cioè lì hanno ancora, usano tonnellate di pesticidi, cioè ci sono i rifiuti, le discariche a cielo aperto ovunque, no? Quindi è ovvio che non possiamo pensare che il modello che va bene per noi, che abbiamo fatto un certo tipo di percorso, va bene anche per loro. Quindi sicuramente l'approccio alla sostenibilità alimentare deve puntare a valorizzare le differenze, non a ridurre o omogeneizzarle. Questo è assolutamente fondamentale.
Tra l'altro, per chiudere il discorso, no? È interessante che a livello locale si dica, a Como, RS perlomeno ha fatto questa scelta di dire si produca bio ma non necessariamente certificato, no? Questo qui è un esempio di come si declina, diciamo, un concetto generale a livello personale tra virgolette regionale, no? E quindi
sì.
Nel senso che perché è un lavoro che avete fatto sul campo e sul campo avrete determinato che comunque va bene così.
Sì, abbiamo visto che sia dalla parte dei produttori che dalla parte della gente che poi queste cose le compra. Io in tante sedi ho detto che non mi piace la parola consumatori perché evoca qualche cosa che non mi piace. Noi non è che noi abbiamo bisogno del cibo perché ci serve per vivere, non è un consumare è brutto, no, per me. A loro non interessava che fosse necessariamente con il marchio bio, interessava che fosse davvero bio, che è diverso, no? È sostanzialmente diverso, anche se vuol dire la stessa cosa nella pratica, eh? Io poi volevo dire una cosa sulla considerazione che dicevi tu sul fatto che magari altri popoli devono prima arrivare a rovinarsi come ci siamo rovinati noi, come siamo rovinati noi, per poi fare un, sì, lo dico in maniera brutale, ma sì, perché sì. Secondo me bisogna scuotere le cose per questo genere di argomento. Io spero che non arrivino a rovinarsi come ci stiamo rovinando noi, come siamo rovinati noi, perché non c'è tempo per questa cosa qua, non c'è tempo, non c'è suolo, non c'è aria, no? Io spero che riusciamo ad influenzarli con modalità appunto di partecipazione, di suscitare il loro interesse, no? In maniera tale che non ci arrivino. Non credo che ci si riuscirà, perché se si pensa alla Cina, se si pensa all'India, se si pensa a tutte queste realtà, è tutta gente che ovviamente ha in mente il nostro modello consumista, questo sì, e questo vuole.
Ma scusa, ma non è forse che siamo noi che andiamo a imporre questo a loro, no? Appunto, quindi siamo noi che dobbiamo guardare, perché anche in Cina siamo andati noi.
Certo,
l'esperienza dopo di Deng Xiaoping che ha fatto quando ha fatto lo sviluppo, ha dato lo spazio per far crescere la propria cosa a degli capitalisti che hanno sfruttato al mare. Quindi il problema è nostro, non è loro.
Il problema purtroppo è nostro.
Vabbè, dopo, scusami.
Volevo arrivare proprio qua. Cioè siamo noi che abbiamo esportato qua. Noi abbiamo cominciato quando abbiamo conquistato il mondo nel 1600-1400. No, siamo noi che abbiamo portato lì il nostro sistema, che li abbiamo schiavizzati e obbligati, no, a comportarsi come vogliamo noi che loro si comportino, a produrre, cioè fino a un certo punto a non comprare niente perché loro non avevano diritto a comprare niente, e adesso a comprare tutto quello che noi non possiamo più comprare o che non vogliamo più comprare perché siamo arrivati a capire che non lo vogliamo più comprare. Quindi in qualche maniera la responsabilità è nostra, però anche lì io non voglio più decidere anche per loro,
certo.
No? Io spero che in questi forum, al quale poi non sono riuscita a partecipare anch'io quest'estate, perché non si può essere dappertutto, non è sostenibile essere dappertutto, no? Ma io spero che questi forum e tutte le mille realtà che giustamente dicevi che esistono per il mondo influenzino anche i coltivatori del caffè dell'Ecuador, dei manghi, perché noi dobbiamo mangiare il mango? Fa parte della nostra, è importante per la nostra alimentazione, Stefano, il mango, sarà buono, anche le banane, cioè le banane, il caffè, a me se mi tolgono il caffè guai, però No, non è che il mango è giusto che lo mangi chi vive ad una certa, in una certa zona del mondo, il caffè è giusto che lo beva chi vive in una certa zona del mondo, senza esagerare, senza imporre niente, ma bisogna sbrigarsi.
No, io evidentemente
che non c'è tempo, aria, suolo, acqua, non ce n'è più.
Ma evidentemente non auspicavo una facciamo prima i supermercati e poi facciamo capire che sono una cosa sbagliata, no? E il discorso è che noi pensiamo a volte
che sarà così.
E noi pensiamo a volte che gli altri faranno il percorso che abbiamo fatto noi, no? Oppure che comunque una scelta avrà delle conseguenze come abbiamo avuto da noi. Non necessariamente, perché comunque quando noi abbiamo vissuto delle esperienze erano tempi differenti, oggi è completamente cambiato il contesto, quindi è davvero bisogna calarsi, il discorso fondamentalmente che poi bisogna veramente calarsi nelle singole realtà, perché comunque gli effetti e le aspettative, i desideri, le problematiche di vita sono diverse già.
Scusi, io la vedo molto dura, io arrivo da un altro settore, io lavoro nella meccanica, quindi ho sott'occhio più o meno le condizioni in cui è ridotta l'industria in questo paese, no? Allora, secondo me è tutto legato abbastanza assieme, industria, agricoltura, eccetera. C'è qualcosa di enorme, interessi enormi, che vogliono che tutti andiamo in condizioni tali per cui questi ci gestiscono e ci manipolano come vogliono. E l'OGM è qualcosa di significativo. Cioè, si sono suicidati centinaia di migliaia di coltivatori indiani. Le nostre TV, ma tutte, cioè, hanno dato un peso scarsissimo a questa cosa. Allora c'è una volontà di tenerci nascoste delle cose, che il piano è quello. Il piano è l'agricoltura, l'industria, eccetera, ti dà una sussistenza minima se non muori di fame come in certi paesi, e noi gestiamo tutto, noi pappiamo tutto quanto. E questo è il discorso. Quindi secondo me va affrontato tutto globalmente, l'aria che respiriamo, quelli a loro non ne può fregare di meno, perché purtroppo è così. Io qualche anno fa, parlando con degli amici, mi dicevano: ma possibile che questi non pensano neanche ai loro figli? No, non gliene può fregare di meno.
No, non considerano proprio il problema come un problema.
La Nestlé fa morire 1 milione di bambini all'anno in Africa e le TV ne parlano. Parlo di quello che va a manifestare, l'esaltato che rompe il veto. Il G8 di Genova dove è stato? Io parlavo con un mio collega che ha delle idee diverse dalle mie, no? Dopo il G8 ho detto: hai visto i tuoi amici? Hanno ottenuto il loro scopo, hanno rotto un sacco di vetrine. E il passaggio, il messaggio che passa è quello. Lui, siamo di fronte a un mostro proprio.
Il messaggio che passa è quello, ma è anche vero che ormai è evidente a tutti che il sistema è in crisi, cioè che questo sistema non può, cioè, ma
la fabbrica dove lavoro io non è
no, certo, però se non è evidente lo sarà, perché se andiamo avanti così, come diceva Stefano, non è questione ancora di 100-200 anni, cioè è questione di 20, 30, 50. Cioè, io personalmente ho una visione abbastanza catastrofista, cioè se c'è una crisi del petrolio o una guerra del petrolio, qua non mangiamo più, cioè crepiamo tutti di fame, perché le merci ai supermercati non arrivano più. Quindi non è, secondo me, cioè è verissimo che la maggior parte della gente non ha la visione dello stato delle cose, ma è anche vero che le cose sono sempre più evidenti, c'è anche questa stessa crisi di cui parlavi, economica, no? Comunque sta portando un sacco di persone a farsi delle domande o a cambiare, cioè a trovare delle, come dire, delle opportunità diverse, delle strategie diverse di sopravvivenza. Quindi poi appunto, come dicevo, forse non è arrivato il movimento di Nieleni Europa, questo forum europeo, è nato in Mali. Cioè non è un movimento, questo rispondeva anche a te, non è un movimento solo di livello europeo, è un movimento che ha le sue radici in un movimento globale, perché per la sovranità alimentare è necessario un approccio sia integrato, nel senso di base, quindi di produzione, di consumo a livello locale, sia politico, ma politico non solo di politica locale, nazionale ed europea, ma di politica globale. Infatti è un movimento che lavora sia per la riforma della PAC, della politica agricola comunitaria, ma anche per la riforma della governance del cibo con la FAO, ad esempio, un movimento di cui fanno parte le reti contadine mondiali, la Via Campesina è tra i promotori. Quindi sicuramente è necessario un approccio globale. assolutamente.
Vorrei chiedere...
No, volevo chiedere una cosa, che, intanto vi ringrazio che avete fatto delle relazioni interessantissime che hanno messo poi 1100 temi da affrontare, no? Dico così. Ma ce n'era uno che mi interessa, tu parlavi di relazioni territoriali, no? E partner eccetera, non sono mai stati nominati in età per il nostro territorio, i sindaci, no? Ecco, se, ecco, perché è una cosa che invece mi interessa molto, no? Faccio parte anche di un'altra associazione che si interessa di viticoltori, cioè si interessa la presunzione di voler fare qualcosina in questo campo, e sulla scia della critical wine a livello regionale di Veronelli, cioè, dove allora, no, una cosa che mi ha colpito particolarmente il rapporto quando parlava di DECO, no, di denominazioni comunali, perché metteva soprattutto in relazione il produttore con l'amministrazione, con il municipio, no, che è il primo. Ecco, secondo me, no, dico, non ci sono esperienze, non avete, oppure le avete, ecco, non lo so, mi interessava sapere, perché io credo che quando parlavate tutti, no, di conservazione del territorio, ma non soltanto conservazione, ma anche promozione del territorio, eccetera, ecco, il sindaco e l'amministrazione comunale è un elemento importantissimo. Io non so se ha pochi strumenti, ma sembra che tante volte ne abbiano pochi, invece non è poi così tanto vero, perché io dico, stavo discutendo anche adesso, quando c'è una fabbrica che chiude spesso si va dal sindaco, no? Ma il sindaco, no, il sindaco ha una funzione, perché dovrebbe essere il garante, no, primo, no, tra il territorio, le persone, il lavoro, tutti questi concetti e l'amministrazione pubblica, se c'era qualche cosa.
No, grazie intanto di questa domanda, perché mi dà la possibilità di legarla anche alla considerazione che faceva prima Germania, che prende anche quella di fatto che ha fatto Marco. E il passo di dire chi decide di comprare prodotto locale non certificato biologico, ma lo compra perché sa che in qualche modo lo è, c'è un passaggio di garanzia che è dato dal fatto che qualcuno dice sì, ti assicuro che lo sia, no? Allora, questo passaggio di garanzia per chi acquista prodotto in un negozio è dato dal fatto che c'è un'etichetta che ti assicura che questo prodotto è stato prodotto e lavorato in un certo modo. In un contesto territoriale questo passaggio può essere bypassato e potrebbe essere in qualche modo studiato in un modo differente, quindi un passaggio di fiduciario, no? Dato dall'intermediazione di persone che in qualche modo sono deputate a fare questo, in questo caso la cooperativa. Ora, questo modello, che è un modello di certificazione compartecipata, è un modello che nasce nel sud del mondo, in Sud America, ed è un modello che si è sviluppato lì con ampio successo, e dice che in alcuni contesti la certificazione di parte terza può essere superata. Noi l'abbiamo preso come modello interessante da studiare, da capire, e lo stiamo sperimentando in varie parti d'Italia. AIAB ha preso questo modello e l'anno scorso ha fatto la sperimentazione in Liguria e nel Lazio, e il prossimo anno abbiamo chiesto al DES di Como e Brianza di poter provare in Lombardia questo modello, no? Questo per dire che comunque il concetto di sovranità alimentare comunque oggi è democratico, perché consente che le buone prassi siano diffuse e la rete consente di poterle muovere in questa direzione qui. In questa direzione qui un'esperienza positiva sicuramente è quella dei biodistretti. Quando parliamo di territorio, per esempio nel Cilento, il biodistretto che cos'è? È un distretto dove AIAB, che è un'associazione, ha facilitato l'incontro di tante aziende, di tanti momenti di acquisto che sono i gas, includendo le amministrazioni locali come tassello centrale, imprescindibile, no? Tant'è vero che è nato un'associazione che sono le città del bio, che sono tutte quelle amministrazioni comunali che in qualche modo richiamano anche un'attenzione a un modo di sviluppo del territorio che mette il biologico. Ora, biologico dagli anni 70 in poi ha una declinazione particolare che è la certificazione, ma non è un dogma. Oggi sempre più stiamo ragionando su un superamento di questo, che però abbia, che come noi diciamo che quello sia biologico, fra 20 anni non sarà quello che è oggi probabilmente, ma cosa deve rimanere? L'elemento di garanzia, no? E questo elemento di garanzia qualcuno, qualcosa, in qualche modo deve essere garantito, appunto, no? Poi le prassi, perché questo sia, cioè parliamone, deve poter mantenere questo. Evidentemente il passaggio culturale, per cui non è un ente terzo che viene in azienda e ti dice che è biologico, ma è una comunità che ti attesta che sia biologico, è un passaggio incredibile, perché vuol dire che c'è partecipazione.
È un esercizio di vita di comunità incredibile.
E allora a quel punto, se tanti territori determinano tante relazioni di fiducia, il fatto che un territorio determina che quello è bio varrà anche per un territorio altro, senza che ci sia un'etichetta necessariamente, no? O meglio, l'etichetta ci sarà, ma non sarà necessariamente attestata da un ente terzo, catapultato dall'alto, che il produttore deve pagare, spersonalizzando la relazione, ha contestualizzato in modo assoluto, no? Ma contestualizzato, partecipato, vissuto in modo relazionale, che apre una prospettiva completamente differente. Questi sono i territori che vogliamo. In questi territori che vogliamo, caspita, la comunità si riconosce poi nell'amministrazione comunale, no? Comunità allargata poi nella provincia, ma è quello. Possiamo pensare che questo sia a prescindere dai comuni, ma è impossibile. Solo che come dire, dobbiamo in qualche modo saperli coinvolgere e non andare solo a chiedere, perché poi il punto qual è? Che io vado e chiedo, ma tu non hai un piccolo finanziamento per farmi fare la formazione?
No,
non è così che funziona. Noi abbiamo un progetto, in questo progetto tu, amministrazione comunale, come ti vedi? Intanto vorrei confrontarmi con te, primo, e in secondo luogo, se è possibile contaminarti laddove è possibile, magari con delle microazioni e via così.
Sì, poi magari non hanno soldi ma hanno una piazza, per esempio, un magazzino, per esempio noi non sono tantissimi, però qualche sindaco sì, qualche assessore sì, magari perché fanno parte di un gas o magari perché improvvisamente vedono un'idea che li entusiasma e che li appassiona. E per tornare al discorso della certificazione partecipata, quando tu ci metti la faccia è diverso che metterci una firma. Mettere la faccia è molto diverso, no? Cioè, vuol dire che tu ci sei entrato con tutta la tua persona. La firma, no? Fa niente, poi dopo non importa, no? Ma la faccia di fronte alle persone, infatti adesso io non è che voglio tornare per forza a una volta, ma prendere un accordo con stretta di mano e guardandosi in faccia, insomma, è un po' diverso che solo una firma, magari mandata via mail con la firma elettronica. È davvero diverso. Okay. Voilà.
Ecco, grazie.
Grazie a tutti.
E una cortesia per chi non l'avesse fatto, se fosse possibile mettere una firma di presenza all'incontro. Grazie.
Grazie. Buona domenica. Grazie.